Un saluto a tutti quanti, un benvenuto da parte del gruppo MAKE di Bologna. Una presentazione di Donerio penso che sia superflua, perché moltissimi lo conoscono e in ogni caso, se dovessi dire tutti i titoli di Donerio, passeremo qui la serata, quindi non vi dirò. Come vedete nel foglietto c'era scritto docente di ecclesiologia e teologia dogmatica, ma so, ho letto che, anzi me l'ha detto Don Massimo, che è docente anche di teologia sistematica a Forlì e parroco, vero? Direttore del Centro Diocesano per la Cultura di Forlì, assistente ecclesiastico della GESCI, eccetera, eccetera. E questo lo posso dire, parola dei suoi ex alunni, docente stimatissimo. Queste sono le parole che mi sono state dette. Che tratterà in questi sei incontri un tema che penso ci preoccupi un pochino tutti, insomma, il nostro percorso finale. E quindi lascio proprio la parola a Donerio per questi incontri. E grazie. Grazie a voi.
Buonasera e grazie per questo invito. Quando chiama Don Massimo non posso dire di no, perché sono molto riconoscente a Don Massimo per vari motivi, anche nel suo caso, anzi nel suo caso se cominciassi no? Perché è stato anche il mio professore Don Massimo, non ha molti anni più di me, ma tra i
guardi imparare tu dopo.
Bene, invece stasera non dobbiamo parlare di Don Massimo ma della morte. Come primo dei sei argomenti che ci accompagneranno in questo piccolo corso, posso dire, di escatologia, cioè che riguarda le realtà ultime. Certo che questo è il tema più difficile dei sei, e può darsi che 4 o 5 di voi la prossima volta tornino, quindi ci saranno anche gli altri 5 in seguito, ma il tema della morte è l'enigma sommo, dice il Concilio Vaticano II, in Gaudium et Spes 18. Vi leggo queste tre righe. In faccia alla morte, l'enigma della condizione umana diventa sommo. Non solo si affligge l'uomo al pensiero dell'avvicinarsi del dolore e della dissoluzione del corpo, ma anzi, e di più ancora, per il timore che tutto finisca per sempre. Concilio Vaticano II inquadra la situazione umana dal punto di vista terreno, no? Come una situazione che di fronte a questo orizzonte della morte diventa enigmatica. C'è sicuramente oggi una censura della morte, anche se poi vi farò qualche esempio di superamento di questa censura, ma da alcuni decenni è in atto una censura della morte, cioè si preferisce non parlarne, si preferisce anche tenere i bambini, i ragazzi lontano da questa realtà. Non dico che sia necessariamente un male, certamente la censura ha delle forme a volte problematiche. Qualche anno fa mi aveva incuriosito il titolo di un articolo in un giornale che diceva così: in Italia non muore più nessuno. Allora l'ho letto e iniziava così, per quanto si possa parlare ironicamente di questo tema, l'articolista iniziava così: in Italia non muore più nessuno, c'è chi parte, chi torna alla casa del padre, chi scompare, chi va via per un viaggio, ma non muore più nessuno. Lui aveva praticamente esaminato alcuni necrologi e aveva visto che la parola morte non è quasi mai usata. Viene usata nella liturgia con un certo coraggio, no? Viene usata nelle preghiere, nell'ora della nostra morte, l'eterno riposo, eccetera. Ma nei nostri discorsi si preferisce usare dei sinonimi un po' più leggeri. Questo denota una difficoltà che non è di oggi, è di sempre. La morte ha sempre presentato un volto difficile. Pensate al rapporto che c'è tra il modo di vivere la morte che ha Gesù e il modo di vivere la morte che ha Socrate. Questo è un paragone classico, lo trovate tantissime volte. Socrate, che muore nel 399 avanti Cristo, affronta la morte in una maniera serena. I dialoghi che ci raccontano gli ultimi tempi, soprattutto la morte di Socrate, sono dialoghi che mostrano un Socrate consapevole che andrà a stare meglio. Nel dialogo con i suoi discepoli li convince a un certo punto che se nell'aldilà l'anima vivrà qualche cosa, sarà certo meglio che la vita terrena, e se non ci sarà niente, la vita dopo la morte sarà come un lungo sonno senza sogni, che è molto meglio che questa vita terrena. Quindi lui sostanzialmente affronta la morte con serenità, e anche quando potrebbe scappare dal carcere, in realtà decide di rimanere per fedeltà ad Atene. Se ho obbedito quando le leggi mi erano favorevoli, devo obbedire anche quando mi condannano, ma anche perché è convinto che la morte è un andare verso il meglio. Tant'è vero che gli ultimi momenti della sua vita li passa chiacchierando amabilmente con i discepoli, e quando gli viene data la cicuta chiede a che punto è il veleno attraverso il tatto, no? Chiede ai discepoli di toccare le varie parti del corpo, e l'ultima frase è: ricordatevi di pagare il gallo a Esculapio o Asclepio, che è la divinità che accompagna, no, l'anima verso la vita eterna. Gesù vive la morte in modo diverso. Gesù non chiacchiera amabilmente con i discepoli, anche perché sono spariti tutti, ce n'è rimasto solo uno. Gesù, quando è in prossimità della propria morte, chiede addirittura al Padre di esserne liberato: se puoi allontana da me questo calice. Piange, dice la lettera agli Ebrei, suda sangue, dicono i Vangeli. Esprime delle frasi molto forti, di tipo esistenziale: l'anima mia è turbata, sono in angoscia. E poi sulla croce, tra le sette parole registrate dagli evangelisti, ce n'è una che ci turba un po': Dio mio, perché mi hai abbandonato? È la citazione di un salmo che termina serenamente, ma intanto Gesù interpreta anche questa fatica, diciamo, questo senso di abbandono di fronte alla morte. La morte, dunque, per il cristiano non è una passeggiata, non può essere affrontata in maniera disinvolta. Ci sono varie reazioni davanti alla morte, anche da parte dei credenti, e sono tutte possibili, tutte legittime. Santa Teresa del Bambino Gesù, quando era verso gli ultimi giorni della sua vita, soprattutto l'ultima notte prima di morire, aveva questa malattia polmonare, la tubercolosi, no? Quindi sapeva che all'epoca, siamo alla fine del 1800, sarebbe morta, e vive una notte quasi di disperazione, poi si consegna. Altri invece, come San Francesco, affrontano la morte più serenamente. Sorella morte, San Francesco ci ricorda forse qualcosa di Socrate, perché quando sta male chiede di portargli dei dolcetti, per ristorare un po' frate Asino, che sarebbe il corpo, e dice: c'è questa signora, donna Jacopa dei Sette Soli, che fa dei dolcetti molto buoni, portatemi quelli. Sono reazioni diverse, ma la morte è sempre un valico molto difficile. Quanto più uno si prepara, tanto più può viverla mantenendo accesa la luce della speranza, ma le reazioni possono essere tante di fronte alla morte. Non possiamo biasimare nessuno, né chi la affronta con grande fatica, né chi la affronta invece come San Francesco, con maggiore serenità. Noi sappiamo che ogni secondo, o meglio ogni 2 secondi, muore una persona nel mondo. Quindi sappiamo che c'è una statistica che inesorabilmente ci dice che anche noi dovremmo morire. Freud diceva che in realtà nessuno crede alla propria morte, però lo sappiamo. Ma non lo sappiamo solo dalla statistica, lo sappiamo anche dalla biologia. Le cellule del nostro corpo si ricreano in maniera più abbondante di quelle che muoiono fin verso i 20 anni. Poi, dopo i 20 anni, sono più quelle che muoiono di quelle che si ricreano. Lo sappiamo soprattutto dall'esperienza, anche se nessuno naturalmente ha sperimentato la propria morte, però tutti abbiamo sperimentato la morte di persone care. E questi sono come degli anticipi della nostra morte, perché quando muore una persona cara, non se ne va solo quella persona, se ne va anche con lei quella parte di noi con cui ci eravamo legati, ci eravamo impegnati affettivamente, avevamo stretto delle relazioni. Veramente, come dice lo scrittore, la campana suona per te. E poi abbiamo delle esperienze, potremmo dire, quasi anticipate della morte. Ci rendiamo conto ogni tanto, dopo dico anche delle cose più leggere, ci rendiamo conto ogni tanto di essere lì in bilico, per esempio quando sperimentiamo, non so, un pericolo, non so, se ci troviamo in un incidente oppure lo evitiamo per un pelo. Può succedere in auto, in bicicletta, a piedi, in montagna. Quando sperimentiamo una malattia pesante di cui non siamo certi dell'esito positivo e così via. Quando Epicuro, nel suo famoso frammento, disse che la morte, che per gli uomini è il maggiore dei mali, in realtà non ci deve preoccupare perché non ci riguarda. Mentre ci siamo noi, non c'è lei, e quando arriverà lei non ci saremo più noi. Dice una cosa carina dal punto di vista logico, ma con poca presa sulla realtà. Perché ciò che ci preoccupa invece è proprio il fatto che noi la incontriamo spesso, la morte. Incontriamo delle esperienze di morte, e spesso ci preoccupa di più la morte dei cari che non la nostra. I bambini, nel momento in cui scoprono la morte, avviene normalmente tra i 4 e i 5 anni, 5 anni e mezzo, qualcuno prima, qualcuno dopo, non si chiedono subito, ma si chiedono, ma il babbo e la mamma devono morire? Questa è la loro grande preoccupazione. Perché la morte richiama subito una solitudine, un rimanere privi di qualcuno. Per alcuni è peggio, diciamo, rimanere qui da soli, no? Che non andarsene, magari lasciare gli altri da soli. C'è un mio parrocchiano che è rimasto vedovo e dice sempre: io sono proprio egoista, perché io avevo sempre pregato di morire per primo, dicendo poi si arrangerà lei, e invece adesso mi tocca rimanere qua e lei non c'è più. Questo è un quadro piuttosto scuro, no? Che ci fa capire come la morte in realtà, come diceva Heidegger, è la nostra compagna di viaggio. Noi viviamo dentro a questo orizzonte. Non è necessario fare come certi medievali che mettevano il teschio con scritto "ricordati che devi morire". Troisi dice nel film, me lo segno. Non è necessario fare questo, perché è la realtà stessa che ce lo ricorda. Se noi la viviamo affrontandola, se noi la viviamo censurandola, allora rischiamo a un certo punto di sbatterci la testa senza esserne preparati. Un modo di censurare la morte è quello di spettacolarizzarla. Siccome spesso la si vede nei film o i bambini nei cartoni animati, oppure a volte certe guerre vengono presentate in maniera spettacolare. Io ricordo la prima guerra del Golfo, 92 mi sembra, 91-92, quegli anni lì, era uno spettacolo, no? Era questa guerra intelligente che poi si è mostrata stupida perché hanno ucciso un sacco, ma questi razzi che partivano. Allora spettacolarizzare la morte è un altro modo di censurarla, cioè i bambini possono pensare che sì, la morte è una cosa anche interessante perché attrae, però riguarda gli altri. Occorre invece allenarsi. I nostri scrittori cristiani dicevano prepararsi alla morte. Uno dei libri più editi e riediti, credo che sia quello più edito dopo la Bibbia come numero di copie, è Apparecchio alla morte di Sant'Alfonso Maria de Liguori, un libro che in realtà parla della vita, come vivere tenendo presente questo incontro. Ed è chiaro che qui si gioca una alternativa, perché una cosa è vivere pensando che la morte sia la fine di tutto, una cosa è vivere pensando che sia un passaggio. Non cambia dopo, cambia ora. Io non confesso che non ho mai capito bene chi dice: ma se c'è qualche cosa lo vedremo dopo. Va bene, per carità, posizione legittima. E una volta la sentii dire da, vi ricordate il presidente Pertini, no? Il simpatico Sandro Pertini. Allora, quando ero in seminario a Roma, andammo in udienza dal presidente Pertini, e lui sembra che avesse questo debole per i lupi dei preti. Quando chiedevo un gruppo di preti, lui diceva sempre di sì. E la prima cosa che ci disse era che lui era un grande amico di Giovanni Paolo II, che erano poi quegli anni che andavano a sciare, no? Il Papa sciava e lui stava al rifugio. E ci disse che sono stato l'unico ad assistere il Papa la notte dell'attentato. Neanche uno della Democrazia Cristiana, solo io, così. Questo era il suo modo di introdursi con i preti. Poi a un certo punto disse: sapete che io non sono credente, però la mia mamma era credente e sono sicuro che se c'è qualcosa ci vado anch'io, però adesso non ci penso. Ecco, vabbè, lui era molto immediato, però io non la capisco tanto questa posizione, perché a me sembra che la meta determini anche il percorso, se uno invece ci pensa, perché lui dice: io non ci penso. Ma se uno ci pensa, a me viene sempre questo esempio: se io vado in montagna con un gruppo, di solito mi capita in estate, anche se per pochi giorni, con qualche gruppo oppure con gli scout, e se io vado in montagna con gli scout, per esempio, e io e i capi, insomma noi siamo un po' responsabili, alla mattina dicessimo: adesso partiamo, dobbiamo raggiungere quel monte, dobbiamo faticare, camminare molto, sudare, forse qualcuno scivolerà un po', avremo sete, però quando arriveremo in cima ci sarà un bellissimo precipizio. A chi è che parte? Già fanno fatica a partire, perché con gli scout oggi bisogna dire: c'è un bar, c'è un rifugio, la birra, già però fanno fatica con quello. Figuriamoci se dico: alla fine c'è nulla, cadremo giù tutti. Non è il problema: adesso intanto cammino, poi vediamo se c'è qualcosa, bene, no? Il problema è che ti toglie la motivazione del cammino. A me sembra così, cioè se uno ci pensa, che senso avrebbe la vita se la morte fosse il muro contro cui vanno a infrangersi le nostre speranze, i nostri progetti, i nostri desideri, le nostre relazioni? Tutto finisce in un attimo. Che senso avrebbe vivere? Non che senso avrebbe morire, che senso avrebbe vivere? Camminare, impegnarsi, rilanciare sempre in avanti, sopportare le difficoltà. Se invece la morte è passaggio, non un passaggio autostradale, non un passaggio facile, un passaggio, per stare sempre nella metafora della montagna, come ci sono certi ponticelli a volte quando si va nei sentieri, no? Che uniscono magari due punte fatte di assi di legno legati insieme con delle corde, uno ci va sopra, spera che non sia proprio quello il momento in cui cadono. Scusate, questo è il mio, adesso lo spengo subito. Ogni tanto faccio questa figura anche a messa. Sì, l'ho fatta poco tempo fa, durante la predica oltretutto. E solo che facevo così e i parrocchiani non vedevano perché abbiamo l'ambone. E finché uno ha detto un po' forte: ma chi è quel cartino che non riesce neanche a spegnere il suo cellulare? Allora ho dovuto dire: scusate, io. Diceva, ecco, assomiglia un po' a quei ponticelli, uno un po' barcollanti, no? Un pochino così di fortuna, però lo attraversi perché sai che dopo c'è qualcosa. Noi adesso nei prossimi incontri cercheremo di capire alla luce del Vangelo che cosa il Signore ci prospetta, ma intanto è importante tenere presente questo punto: se la morte è il muro. Non si è spento, non sono neanche capace di spegnere questo corpo, non riesco a farlo morire. Se la morte è il muro, si depotenzia il cammino. Se la morte è il ponte, allora è giustificato il cammino. La scoperta della morte rappresenta per gli scienziati, in questo caso i paleoantropologi, gli studiosi degli uomini primitivi, rappresenta uno dei due segnali della esistenza dell'Homo sapiens sapiens, cioè noi che sappiamo tutto. Sapete che c'è questa teoria evoluzionista ormai abbastanza assodata, anche se dice sempre Monsignor Facchini che è un esperto, mancano alcuni anelli ancora, però insomma sostanzialmente. E a un certo punto in questa specie che è l'uomo scatta l'autocoscienza. Per il credente scatta non in virtù dell'evoluzione ma in virtù di un intervento di Dio, ma scatta, è un dato di fatto. A un certo punto l'uomo dimostra l'autocoscienza e in quel passaggio una buona parte di scienziati dice: qui c'è l'Homo sapiens sapiens, cioè che non solo è capace di reagire come gli animali alla realtà, non solo ha una vita psichica come gli animali superiori, ma sa di esistere. I due segnali sarebbero le sepolture e i graffiti, cioè il fatto che l'uomo è l'unico essere che seppellisce i propri simili, magari anche inserendo nelle tombe, nelle sepolture, degli oggetti o dei cibi, quindi manifestando il desiderio o la speranza che ci sia una continuazione della vita. Ed è anche l'unico essere che è capace di un pensiero astratto, riflesso, cioè di rappresentare la realtà attraverso dei disegni, dei simboli. Questi sono i due segnali. Dunque uno dei due segnali è la domanda sulla morte e sull'oltre. Questa domanda dunque accompagna da sempre l'uomo. Uno dei testi di letteratura religiosa, ma direi di letteratura universale più antichi, che è l'epopea di Gilgamesh o saga di Gilgamesh, che secondo gli studiosi la maggioranza almeno è databile addirittura a 18 secoli prima di Cristo, quindi più antico dei testi più antichi della Bibbia, racconta l'amicizia e la morte. Questi sono i due grandi temi dell'epopea di Gilgamesh. Gilgamesh è un re, re di Uruk, naturalmente ambientato tra il Tigri e l'Eufrate, e ha un amico che si chiama Enkidu, sono due giganti, alti 3 metri, cosa, insomma, è l'epoca dei giganti, ha un amico con cui prima si combattono, si danno un sacco di botte, poi diventano amici, vi risparmio tutta la storia perché è un po' lungo. A un certo punto Enkidu muore e Gilgamesh, che non sapeva cosa fosse questa cosa, vede Enkidu che è stecchito, non respira più, e allora subito si dispera per due motivi. Il primo è: non posso più essere amico di Enkidu, non possiamo più camminare assieme, andare a caccia assieme, parlare. E il secondo è: allora anch'io dovrò morire. E capisce che la morte è la sorte dell'uomo in quanto tale. Gilgamesh cerca di superare la morte, o perlomeno di capire il segreto della morte, se c'è qualche cosa oltre, e sente parlare, informandosi, di un grande saggio che abita molto lontano, oltre i fiumi, le colline, i mari, di nome Utnapishtim. Un suggerimento: se avete dei bambini da battezzare, potete chiamare Gilgamesh Enkidu Utnapishtim, che sarebbe un po' forse la figura che ha ispirato Noè, perché questo Utnapishtim, insieme alla moglie, sono gli unici sopravvissuti di un grande diluvio. E Utnapishtim non morirà più, insieme anche a sua moglie, non moriranno più, perché dagli dei hanno avuto il dono dell'immortalità. E allora Gilgamesh è interessatissimo, intraprende questo lunghissimo viaggio pieno di ostacoli, incontra mostri di ogni tipo, belve, eccetera, eccetera, finalmente arriva al cospetto di Utnapishtim, il quale non vuole riceverlo. La moglie dice: no, adesso lo riceve, se la moglie, le mogli in genere fanno una bella figura, no, in queste. E lui dice: sì, ma io lo riceve, ma non gli svela il segreto dell'immortalità, io non te lo posso svelare. E la moglie dice: beh, almeno però dagli una vita, la perenne giovinezza. In realtà è un dono un po' controverso quello, sembra piuttosto il dono di Tantalo, cioè che lui continua a vivere ma si invecchia. Ad ogni modo gli promette questo dono della giovinezza, di tornare indietro almeno per un po' di tempo, però dice: ti do questo dono solo se tu rimani sveglio 7 giorni e 7 notti qui davanti a me. Lui dice: certo, è facilissimo. Si mette giù e si addormenta. Quando si sveglia, Utnapishtim dice: vedi, e torna indietro. Insomma, Gilgamesh capisce che non è possibile penetrare il mistero della morte e della vita eterna, anche se poi una parte aggiunta a questo poema racconta dell'aldilà, perché Enkidu alla fine gli appare e gli racconta dell'aldilà, ma questo lo vedremo, perché è un aldilà abbastanza particolare. Il mistero della morte, possiamo dire, ha volti diversi a seconda di come si presenta. Ha un volto molto duro quando si presenta prematuramente, soprattutto quando colpisce i giovani, e quando si presenta comunque inaspettatamente, quando non è il coronamento di una vita. A Cicerone morì una figlia, Tullia, e questo fu per lui naturalmente un grande dramma. Un amico gli scrisse alcune lettere in cui, per consolarlo, gli diceva che la morte prematura è tutto sommato una benedizione. Ma Cicerone non fu molto consolato. Come poteva dire questo? Beh, diceva: tanto tu e io crediamo che l'anima non muore, e quindi l'anima di Tullia è ancora viva, e adesso tu hai qualcuno che ti assiste. Poi della visione romana dei lari, no? Dei mani, eccetera, i familiari in qualche modo rimangono nell'ambito della loro casa. Poi Tullia è morta adesso, ma sarebbe comunque morta. Vabbè, questo è un argomento Poi dice, tu che sei così attento alla vita politica non puoi pensare che in una situazione così grave come quella di oggi tu gli avrebbe avuto un futuro. Sicuramente sarebbe stata male, è più contenta anche lei di essere morta. Insomma, una serie di argomenti che però non è che ci convincano tanto. E anche Cicerone risponde, sì, vabbè, grazie del tentativo, ma... perché in realtà davanti alla morte prematura forse l'unica cosa è un grande silenzio con una luce accesa per chi crede e per il cristiano in particolare, perché la morte di Gesù è stata una morte prematura, una morte ingiusta, una morte maledetta. In questo senso può accendere una luce di speranza sopra tutte le morti premature, ingiuste e che appaiono una maledizione, perché Gesù poi l'ha vinta con la risurrezione. E questa è forse l'unica luce che si può accendere, non si può sbandierare. Di fronte alla morte è molto meglio un silenzio interrotto dalla preghiera o da qualche riflessione, no? Piuttosto che un ragionamento logico che cerchi di spiegare tutto. E io dico sempre che chi è che ha diritto, per esempio, di parlare di queste cose in maniera approfondita? Chi le ha vissute? Io non mi sentirei di fare una serata sulla morte prematura. Ecco, forse chi ha un amico, un figlio, un nipote che è morto così e lo sta affrontando, forse lui ha il diritto di parlare, perché questo è veramente un tema limite, dove è bene che chi parla sia filtrato dalla propria esperienza. Dico solo su questo punto perché è la morte più contro natura che sia possibile, no? La morte di un giovane. Su questo punto che cosa Gesù ci può dire? Non di teorico, ma di pratico. Se c'era una morte che poteva raccogliere veramente il senso di tutte le morti, quella era la morte di croce. Gesù è passato attraverso questa morte che concentra in qualche modo tutti gli aspetti più terribili della morte, perché appunto è morte prematura, è morte violenta, è morte ingiusta, frutto di un'ingiusta condanna, è morte maledetta. Questo non lo dico io, lo dice San Paolo, Galati 3,13. Cristo si è fatto maledizione per noi. Non è una morte come le altre, la croce. Se gli ebrei volevano condannare qualcuno a morte, diciamo normalmente, cioè la morte, per quanto brutta, però umana, perché al tempo dei romani, ancora fino al 70 d.C., il Sinedrio poteva decretare la pena di morte e i romani lo approvavano. Decretava la impiccagione o la lapidazione o la decapitazione. Queste erano tre pene di morte che venivano eseguite anche dentro le mura della città santa, Gerusalemme, non la crocifissione. Intanto il Sinedrio non la decretava perché gli ebrei avevano orrore di questo tipo di morte. Era per loro non una morte umana, ma un ripudio divino. Era un segno di maledizione da parte di Dio. Per cui Gesù ha veramente interpretato la morte più tremenda. Io ho visto, questa sera probabilmente un po' questo, ho visto morire alcuni giovani malati di AIDS, perché nella prima parrocchia di cui ero parroco tanti anni fa c'era e c'è ancora una comunità di recupero di tossicodipendenti, e allora a metà degli anni 80, fine anni 80, era venuta fuori questa malattia che aveva, un po' per ignoranza, un po' per la novità, aveva questo alone di maledizione. E mi ricordo quando venivano loro a messa, molti parrocchiani non venivano, guardavano perché pensavano che si trasmettesse per via aerea, cose del genere. E comunque c'era questo alone di... Ecco, questo mi richiama alla morte di Gesù. Gli ebrei dicevano, se uno muore in quel modo lì, perché è una morte per insufficienza respiratoria, quindi per avvelenamento dei polmoni, poi il cadavere rimane esposto, se uno muore in quel modo lì vuol dire che anche Dio si è dimenticato di lui, anzi che Dio lo sta punendo, perché gli ebrei avevano sempre collegato una situazione positiva o negativa a un premio o punizione da parte di Dio. Per questo loro non decretavano la crocifissione, chiedevano semmai, come nel caso di Gesù, che fosse il procuratore romano a decretarla, e per questo non permettevano che uno venisse crocifisso dentro le mura della città, per non sporcarla, doveva essere fuori, no? Ecco, Gesù prende questa morte. Allora, in questo senso, dico, nella sua croce sono concentrate davvero, trovano rifugio davvero tutti i tipi di morte, ed è l'unica parola di speranza che possiamo dire, non per fare una teoria sul perché si muore giovane, ma semplicemente per dire, se c'è una speranza, e noi cristiani crediamo che ci sia, questa è nella croce di Gesù, che diventa passaggio per la risurrezione. Noi non possiamo certo dire che adesso Dio non sa cosa vuol dire morire, lo sa, e lo sa per esperienza, e lo sa anche passando attraverso la morte più brutta. Concludo questa chiacchierata sulla morte con un riferimento alla morte cosiddetta beffarda, perché nella tradizione letteraria, e forse anche un po' nell'esperienza comune, la morte non ha solo questo volto terribile, questo muro, non è solo questo enigma, ma a volte viene vissuta con un maggiore distacco, quasi come una beffa. Voi vi ricordate probabilmente una poesia di Totò che si intitola La Livella. Totò non è proprio Giovanni Pascoli, però insomma ha scritto questa poesia in cui dice praticamente che tutto sommato la morte è l'unica cosa giusta, perché sia chi è ricco sfondato, sia il poveretto, eccetera, poi lì c'è un dialogo, alla fine vivono la stessa morte. Ed è un po' anche l'intuizione dell'antologia di Spoon River, no? Che mette un po', diciamo, sotto questa chiave ironica, quasi umoristica, la vita delle persone, tanto si va sempre a finire lì. E anche in Shakespeare c'è sempre questa idea un po' distaccata di fronte alla morte. Ma la beffa non è la risposta vera all'enigma della morte. È vero che noi dobbiamo cercare anche di relativizzarla un po', perché altrimenti questo pensiero della morte quasi ci stritola. E tuttavia oggi, che è ritornato di moda fare del sarcasmo sulla morte, fare dell'ironia pesante sulla morte, quasi nel senso di renderla innocua, dobbiamo anche dire che non è questa la strada, quasi giocare con la morte, perché il risvolto di questa visione della morte, la morte come beffa, la morte in fondo con cui si può giocare, è il mettere a repentaglio la propria vita facendone un gioco. Tempo fa era abitudine, adesso un po' che non ne sento più parlare, da parte di ragazzi che avevano la patente magari da poco, di passare gli incroci, dove c'era lo stop, a tutta velocità, per scommessa. Qualcuno ci ha lasciato le penne. Era una specie di roulette russa fatta con l'automobile. Ci sarebbe qui da dire, però è un altro tema difficilissimo legato a questo, il suicidio di protesta. Il suicidio è sempre una realtà, anche questa davanti alla quale non è bene teorizzare troppo, perché ogni situazione è a sé. Ma ci sono delle volte, purtroppo quest'anno tre ragazzi che conoscevo, ragazzi un po' troppo, ma uno di 38 anni, una di 19 e uno di 22, hanno attuato a Forlì questo suicidio spettacolare, diciamo, di protesta, tre modalità diverse, uno sotto il treno, una si è buttata dal tetto del liceo che aveva frequentato e uno si è impiccato in un albero che fosse visibile dalla finestra dei suoi genitori. E tutte e tre scavando, ma ripeto, questo non è affatto né un giudizio sulle famiglie, né, hanno attuato questo suicidio di protesta, di sfida di fronte alla morte. Sono venute fuori dei testi, delle poesie, la ragazza che si è buttata dal liceo aveva lasciato proprio sul tetto le poesie, quasi di scherno, non so come dire, non le cito perché non mi ricordo, ma come se insomma fosse una specie di gioco drammatico, sapendo che i genitori, i parenti, i fratelli avrebbero sofferto enormemente, ma dicendo tanto la vita non ha senso, è meglio prenderla così. E questo è il risvolto di un approccio alla morte che non è adeguato, non parlo di questi tre, dico culturalmente. Cioè, se è vero che della morte non possiamo rimanere schiacciati, perché c'è una luce di speranza, è anche vero che non possiamo prenderla come se fosse un gioco, e neanche questo educa i ragazzi giovani ad affrontare la morte. Allora credo che il modo più saggio di affrontare la morte sia in fondo quello che ci insegna Sant'Antonio Maria de Liguori, che ci insegna anche Bellarmino, ha un libro sulla preparazione alla morte, Cardinale Bellarmino, cioè vivere ogni giorno sapendo che dovremo riconsegnare questa esistenza ricca dell'amore, che loro dicono della fede, della speranza, della carità, poi della prudenza, della giustizia, della temperanza, cioè tutte le virtù che noi abbiamo avuto in dono e che dobbiamo restituire. Il modo di prepararsi alla morte non è di tenerla come orizzonte inquietante e neanche quella di prenderla per burla o di spettacolarizzarla, è piuttosto quello di prendere la vita come un compito da riconsegnare. Allora ci si prepara quotidianamente, in un certo senso, alla morte. Adesso non so che ora sia, ma spero che abbiamo 10 meno 5, benissimo, ho detto fino alle 10. Allora ci diamo un po' di tempo per il dibattito, le domande. Don Massimo mi ha detto che entro l'una dobbiamo finire, no? No, siamo d'accordo che alle 22:30 finiamo, per rispetto anche a chi magari sta più lontano. Quindi se così volete intervenire o volete completare.
Parlando della morte come beffa, no? Il suicidio di protesto, così di... E pensavo in questi giorni che c'è anche la morte degli altri, o il rischio della morte degli altri come beffa, cioè l'episodio di quei tre uomini giovani, non si possono chiamare ragazzi, che hanno messo a repentaglio la vita del 14enne con quello scherzo, oppure quelli che tirano le pietre dai cavalcavia o cose del genere. Ecco, questo per me è sempre stato un problema, come questi.
Sì, sì, questo è un fatto. Probabilmente l'approccio individuale alla morte poi diventa un atteggiamento che si applica anche nei confronti degli altri. Se non c'è un sufficiente senso di responsabilità, qui è anche difficile dire, come ogni tanto, no, qualcuno dice, non so, davanti al fatto che un genitore uccide il figlio o la moglie e poi dopo si toglie la vita, poteva togliersela direttamente per sé e lasciare in pace gli altri, ma c'è sempre anche nel suicidio un punire gli altri. In realtà non è che uno se la toglie per sé e lascia in pace gli altri, ma c'è il suicidio è, insomma, sempre, non lo so, ma quando è lucido, quando parte magari da una patologia che toglie la lucidità, forse no, ma quando è lucido e premeditato, è un modo per punire gli altri. Uno lo sa bene che con quel gesto farà star male i propri cari, quindi c'è sempre, anche in questo c'è un danneggiamento. Poi ci sono dei casi appunto in cui mettere per taglio la vita degli altri, avviene anche, non so, quando uno si ubriaca e sa che mentre beve, che se poi deve guidare, probabilmente mettere a repentaglio la vita propria degli altri. È una questione anche di senso della vita, ma anche di senso di responsabilità. C'era qualcuno che si avvicinava per una domanda? Ah, il cagnolino. Prego, signora.
Io ho avuto alcune occasioni di sperimentare di una persona di assistere alla morte di persone molto care, pratica tanto, cioè, la gente, cioè la religione, la vita cattolica, così profondamente legato, ha tanta paura, mentre chi lo vive in modo istintivo, in modo semplice, e dice,
sì, sono situazioni che si verificano, non ne farei proprio una legge, nel senso che a volte anche chi magari è più distaccato l'affronta con paura, a volte chi è più, diciamo, legato a un'esperienza cristiana lo affronta serenamente. Però è vero, appunto, io ho iniziato facendo l'esempio di Gesù e di Socrate proprio per sottolineare che ci sono vari atteggiamenti, anche tutti legittimi, perché dipendono proprio dalla personalità, dalla consapevolezza di ciascuno di fronte alla morte. Su Gesù io penso, posso spezzare una lancia a suo favore, penso che a differenza di Socrate lui avesse la consapevolezza di interpretare proprio la morte dell'uomo in quanto tale, quindi sentiva dentro di sé tutto il peso di questo passo. Un Gesù che avesse affrontato disinvoltamente la morte, come a volte è il Gesù dei Vangeli apocrifi, no? Che va alla morte e dice tranquilli, tanto poi risorgo, no, forse non avrebbe nemmeno raccolto il nostro dramma, il dramma che viviamo a volte di fronte alla morte. Poi bisogna vedere come psicologicamente uno ci si avvicina, come si prepara, e anche la tenuta, perché in quei momenti c'è proprio anche qualcosa che scatta dentro. C'è un libro che a me è servito molto, che si chiama La morte amica, di una scrittrice, di una psicologa francese, Marie de Hennezel, che è una psicologa che lavora negli hospice, in questi luoghi dove si accompagna praticamente la persona alla morte, e racconta tante esperienze molto toccanti, forse proprio perché vere, di credenti e non credenti che si avvicinano alla morte cogliendola anche con l'aiuto di questi psicologi come una maturazione più che come un abbandono o lo spezzarsi di un legame. E la prefazione di quel libro è dell'allora presidente della Repubblica Francese, François Mitterrand, che non era credente, poi in realtà poi si è saputo quando è morto che aveva dei dialoghi frequenti con un filosofo credente, Jean Guiton, che era stato amico di Paolo VI, e che parlavano spesso della morte, quindi forse uno spiraglio. Ma è molto bella quella prefazione perché Mitterrand dice un pensiero molto vero, cioè che anche per il non credente la morte è come il sigillo della vita, è come la raccolta di quello che noi abbiamo vissuto nella vita, e allora davanti alla morte non ci si deve disperare neanche da non credenti, perché è comunque un passo senza il quale la vita sarebbe una specie di ciclo indefinito. Ecco, quindi io non so, cioè penso che la reazione singola di fronte alla morte dipenda da tanti fattori, e anche a volte nel gridare Dio mio perché mi hai abbandonato c'è una luce di fede, no? Se non altro perché è una preghiera, Dio mio perché mi hai abbandonato. Non possiamo escludere che uno gridi anche di disperazione, questo fa parte della nostra natura umana, però credo che ci possa servire prepararci alla morte, nel senso detto, non tanto di pensare sempre alla morte, ma di coltivare la vita come una responsabilità di cui dovremo poi rendere conto, cioè, come una serie di doni che dobbiamo far fruttare, che è quello che ci chiede il Vangelo, la parabola dei talenti, dei 10 vergini, cioè non tanto l'essere lì, chissà quando succede. C'è adesso una cosa tremenda tra i ragazzi, l'ho scoperta da due scout della mia parrocchia, i ragazzi sono loro che informano. Ci sono dei siti, almeno uno iniziato in Germania, dove uno mette le sue generalità, la data di nascita, possibilmente l'ora in cui è nato, gli hobby, e questo ti dice quanti anni, mesi, giorni, minuti, secondi mancano alla tua morte. E questi ragazzi me ne hanno parlato non perché lo facciano loro, ma perché una loro compagna di scuola è terrorizzata e dice che è sempre lì in questo cellulare a guardare quanti secondi. Ma è una cosa tremenda questa qui, no? Cioè il senso dell'oppressione non è questo prepararsi alla morte, ovviamente è vivere la vita nel suo spessore di dono, questo è prepararsi alla morte.
Una mia difficoltà di fronte alla morte degli altri, sono diacono, quando mi è capitato di essere chiamato per una benedizione o comunque proprio in virtù di questo, percepisci che si aspettano da te, ti viene chiesto un certo tipo di parola che dia un certo tipo di consolazione almeno, e io mi sono sempre finora trovato impotente e incapace di te, e percepisci questo.
Dico solo una battuta su questo, perché recentemente il Papa ha incontrato un gruppo di persone che ha perso i propri cari in un incidente, e con loro ha detto: voi non so che parole vi aspettate da me, io non voglio dire tante parole, vi voglio abbracciare, voglio piangere con voi. Questa è stata la sua risposta, no? E a me ha fatto venire in mente che in fondo questa è la risposta di Gesù, il quale non si è esteso in una serie di spiegazioni come fa l'amico di Cicerone, guarda che c'è un senso, perché Gesù ha abbracciato la nostra vita e la nostra morte, cioè ci ha dato non una sequenza di ragionamenti ma una presenza, e a volte questa è la risposta che si può dare, no? Poi ci aiuta un po' la liturgia perché parla di questa luce che si accende anche nella morte, ma io almeno, io personalmente quando vado per funerali così non parlo mai molto, anche nell'omelia cerco di non dire più di tanto, perché a volte le parole davanti alla morte sono proprio un po' banali, e ecco, si può trasformare in preghiera, questo è in vicinanza, questo sì. C'erano altre mani?
Diciamo che ho avuto un'esperienza, diciamo, a livello oncologico personale. Più frequento la
l'ospedale, insomma tutti i reparti oncologici, più o meno, diciamo, siamo un po' più giovani in proporzione, diciamo, alla gente un po' più grande. E ho sempre, ogni volta che vado, purtroppo, la sensazione che si ha più paura della morte quando si, cioè, più si va più avanti con l'età. Cioè, per esempio, al reparto, che noi ragazzi, magari anche magari non c'è terra, non so, la Kenya, magari anche la Kenya, cioè abbiamo, scherziamo, cerchiamo di non pensare, magari molti di noi hanno la stessa situazione reale, però cerchiamo di non pensare, andiamo avanti, viviamo, pensiamo, non diamo troppo peso, lo viviamo come se dobbiamo, cioè, affrontiamo la malattia senza pensare alla morte. Quando invece magari io dentro la mia stanza mi trovo molto spesso gente grande, c'è quasi come se sono disturbati dal fatto che noi cerchiamo di affrontare con serenità, e più, cioè, e molto spesso sembra che abbiano più paura loro, quindi ho la sensazione molto spesso che la concezione della morte si matura forse col tempo, non forse per l'immaturità che magari si ha 30 anni, ma quanto non so, come più vai avanti, cioè magari siamo tutti nella stessa barca, non è che qualcuno è meglio, anzi molto spesso ci troviamo in situazioni peggiori, magari per l'immaturità.
Molto grazie per questa testimonianza. Mi viene in mente mio nonno, che è morto nell'82, e che mi ha sempre detto di non essere credente, no? Anzi, lui, è, anche se era il contadino del prete, in una parrocchia di campagna, ha sempre detto, lui non andava a messa. Quando sono entrato in seminario, mi ricordo che mi disse: boh, io non capisco questa scelta, ma quanto ci devi stare? Io dissi: ma cioè, devo studiare per 6 anni, poi divento 6 anni, però me lo dissi in diretta, ma lo dico in italiano: ci vuole molto tempo per imparare a dire alla gente quello che non è vero. la sua deduzione. Io sono entrato in seminario nel 78, lui nell'82 ho cominciato a stare poco bene, così. E la sua ultima frase, perché era una persona sempre veramente ironica, cioè faceva ridere, secondo me aveva sempre queste battute. La sua ultima frase, questa ve la dico in dialetto, che il romagnolo è un po' duro, fu la frase che secondo lui io avrei dovuto mettere nella sua tomba: le mort mui es piaciù, cioè è morto ma gli è dispiaciuto. E questo, io ho visto nel nonno proprio una, anche se con questo stile, un crescere della preoccupazione di fronte alla morte. Secondo me poi mia mamma, che è sua figlia, mi ha sempre detto che in realtà il nonno credeva, che lei lo aveva visto pregare, però non so, anch'io ho notato questa cosa a volte, che uno più va avanti nell'età, forse perché si avvicina, non lo so, è come quando si avvicina alla maturità, no? In prima superiore uno non ci pensa, in quinta comincia a dire: qui ormai è ora. E quindi ci sono altre... Sì?
Io spero di essere chiaro, sono piuttosto delle riflessioni. Biologicamente abbiamo l'istinto alla sopravvivenza, no? Tant'è che a livello individuale, psicologicamente, uno quasi non accetta che debba morire un giorno. La morte è sempre la morte degli altri, però quando succede, magari è una morte vicina, in famiglia, la vita assume un senso diverso, cioè quasi anche l'aria diventa, l'aria che respiriamo diventa un'aria diversa, perché paradossalmente la vita dà un senso, la morte dà un senso alla vita, e riuscire a dare senso alla morte, come per esempio accennava a dover dar conto delle virtù, impossibile. Cioè uno pensa: sì, muoiono gli altri, lo vedo che muoiono gli altri, ma io non morirò. Uno pensa un po' da... è ingenuo da dire, però dentro uno o ci spera o no, o cerca di raccontarsela in questo, sembra quasi impossibile che un giorno dovrà finire. Ecco, era una riflessione.
Sì. Un atteggiamento, prima non ho detto questa parola, ma un atteggiamento abbastanza diffuso è proprio quello di stordirsi per non pensarci, no? Perché ci sono tanti modi per non pensare alla morte, quindi al senso della vita, per vivere in una specie di eterno presente, fare come se non ci fosse il domani, no? Ci penseremo. E mentre parlavo mi veniva in mente invece stavolta mia nonna, però mia nonna paterna, che fa parte di quelle persone che non aveva studiato ma aveva questa fede solida, la quale ogni tanto, quando vedeva in televisione, lei è morta pochi giorni prima che io diventassi prete nell'84, e dopo un po' riuscì a capire che la televisione non conteneva gli omini e le donnine che si vedevano, non mai, che era qualcosa di una rappresentazione del reale. Prima mi chiedeva sempre: ma come fanno a star lì dentro così piccolini? E quando riuscì a capire questo e vedeva, non so, le scene di guerra oppure gente che uccideva qualcuno, e aveva sempre questa frase: fanno come se non dovessero mai morire, che vuol dire non hanno l'orizzonte di una responsabilità che verrà loro chiesta, un rendiconto. Questi si illudono di essere i padroni della loro vita, che è profondissima come frase, e forse noi ci illudiamo un po', facciamo come se non dovessimo mai morire, perché è molto scomodo, no? Pensare a riconsegnare quello che abbiamo ricevuto. È molto più facile stordirsi, non pensare al futuro. C'era un'altra mano prima?